tanti sportivi, ex calciatori e non solo, e accogliamo con grande piacere Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio.
Ciao Alessio.
Ciao, buonasera a tutti.
Ecco,
ciao.
A proposito di Nord Italia, a proposito di Crema, insomma, tu sei in questo momento in una delle realtà più colpite, da dove arrivano anche i dati più drammatici e suppongo anche le immagini più drammatiche.
Momento difficile, momento difficilissimo, anche perché vivo in una realtà che è toccata pesantemente, no, da questo mostro, da questo incubo, che non è la sensazione che finisca, ma è anzi la sensazione che continua a aumentare. A casa mia si sentono autoambulanze, una città spettrale, come poi tutte, finalmente tutte, anche perché poi dopo l'errore fatto è stato quello di averla presa un po' troppo a leggero. Detto questo, ormai però il danno è stato fatto. Detto questo, è un momento difficile, anche perché poi ognuno perde dei propri cari, dei genitori, di amici, anche ragazzi invece più giovani, e quindi insomma è una, come dicevo prima, un incubo pesante. Speriamo di svegliarci il prima possibile e tornare alla nostra normalità, che insomma sembra ormai passata una vita dalla nostra normalità che facevamo prima.
Ecco Alessio, tu mi dicevi che insomma ti eri preoccupato fin da subito, cioè fin da quando arrivavano le prime notizie dalla Cina, e quindi per certi versi sei partito prima, no? Come tua attenzione personale su quello che poi è accaduto in Italia.
Sì, perché ripeto, io sono già un po' pauroso mio di natura, quindi quando ho cominciato a vedere a Wuhan le problematiche che c'erano, essendoci anche il carnevale cinese che poi entravano tutti magari da Milano e compagnia, la mia sensazione è che qua viene fuori una bomba atomica, la mia sensazione è quella lì, e infatti ho cominciato anche a non fare più uscire i figli, non li volevo neanche già più mandare a scuola, già quando invece le scuole erano ancora aperte, perché avevo quella sensazione, perché è normale che quando finisce il caperone cinese, che poi si torna indietro e se sei infettato viene fuori un disastro. Quindi ho cominciato, tra l'altro anche mio figlio, il più grande, che mi diceva: no dai, i miei amici vanno tutti a mangiare, vanno tutti al laboratorio, quando fanno chiuse le scuole, no, tu non esci di casa. Quindi per me è quasi un mese e mezzo, se non di più, che siamo in casa, e quindi insomma, perché ho avuto quella percezione, onestamente, però non pensavo poi
che si arrivasse a questo punto.
È una situazione molto molto pesante qua dove sono io, ripeto, la Lombardia è colpita pesantemente. Io mi auguro con tutto il cuore che finisca e non riparta magari al sud, no? Abbiamo visto questi esodi, no, di gente intelligente che prendeva i treni di notte, sì, partiva, andava giù, tutti i treni pieni di gente che tossiva, puoi capire cosa può succedere. Però insomma, cerchiamo di essere, per quello che si può, positivi, speriamo che il contagio diminuisca, però sembra sempre un incubo senza fine.
Ti chiedo Alessio, visto che insomma mi pare di capire che tu abbia dei figli anche di età diversa, quindi di sensibilità diversa, di percezione diversa anche di quella che è la realtà, quanto è stato difficile anche per te da genitore provare a far arrivare la vera realtà della situazione a dei ragazzi, dei bambini?
Ma guarda, ti dico la verità, è stata una situazione un po' particolare, perché poi dopo delle persone oggi che sono infettate, mi hanno chiesto scusa, perché io dopo ho chiamato questi genitori qua e dicevo: scusate, io sono padre in un momento così delicato, voi mandate i figli in giro. Però è vero anche che loro ti rispondono: ma è una semplice influenza, parliamo ancora di 20-25 giorni, certo, fa. E quindi puoi capire che insomma, come poi tutti hanno fatto, come quando hanno detto Milano facciamola ripartire, e facciamo gli aperitivi e ripartiamo, quindi non è che uno l'ha fatto apposta. Quindi se si pensava a una cosa leggera, io mi scontro con mio figlio, però poi mio figlio gli ho spiegato molto bene, sono molto deciso su queste cose, quindi chi ha parole chiare, no, e belle molto chiarissime le cose, ed è rimasto così. Certo è che però tutti i suoi amici se ne andavano in giro all'oratorio a giocare, come se non vai a scuola ed è una vacanza, no? Quindi poi hanno fatto un po' tutti,
sì,
hanno pensato: no, andiamo a correre tutti insieme, andiamo a fare il barbecue insieme, sembrava una festa, e adesso, e adesso purtroppo si stanno pagando le conseguenze terribili, terribili, ripeto, speriamo, ma è una speranza per dire, ma speriamo veramente che un incubo si finisca presto. Io non so in Italia che percezione ci sia dal centro-sud. Qua è proprio la sensazione pesante, anche se c'è un secondo di caldo, è la sensazione, no, di brutto, di triste, di una guerra che non sai contro chi, e poi soprattutto poi hanno anche un discorso di gente morta, che come viene, come non puoi andare a salutarla, è una cosa molto pesante.
Tra l'altro, insomma, non a caso prima anche ricordato e segnalato la situazione proprio di Crema, dove è stato allestito in queste ore un ospedale da campo, e fortunatamente anche con il sostegno di equipe mediche dalla Russia e da Cuba, anche per, insomma, segnalare quello che di bello c'è in questo momento, la solidarietà anche tra popoli. E ti chiedo, Alessio, quelle sporadiche volte in cui tu, magari, o qualcuno della tua famiglia per andare a fare la spesa, ecco, qual è l'immagine di Crema che più ti ha colpito per tua visione diretta di questi giorni?
Ma guarda, io la spesa la fa la mia moglie, io esco con i miei cagnolini un po' la sera a girare, è una cittadina spettrale, cioè veramente una roba. E soprattutto la cosa ancora che mi fa più male, che essendoci non ci sono i rumori, senti nelle case questa gente che tossisce con una tosse secca, brutta, e che però deve rimanere in casa con febbre perché non c'è più posto per nessuno. Cioè, vai, ti porti in un ospedale quando arrivi dopo 4 giorni di 40 di febbre. Ora, hanno allestito fortunatamente un altro ospedale da campo qua, che però sono andato a vedere l'altro giorno, e fa un'immagine pesante.
Sì.
Però la cosa che mi sta sconvolgendo è quella che senti nelle case, perché c'è un silenzio spettrale, senti proprio queste tossi secche, brutte, che mi auguro che rimangano così. Quindi, oggi sono questi contagiati qua, ma la sensazione è che siano in continuamento, perché la cosa seria un po' da tutti è stata presa forse una settimana, 10 giorni fa, in maniera pesante. Prima la si è presa un po' sotto gamba, ecco, un po' tutto.
Ecco, Alessio, insomma, immagino che tu conosca tante persone a Crema e comunque sia tante persone nel mondo del calcio. Mi dicevi che, insomma, hai perso anche alcune persone a cui eri particolarmente legato.
Beh, sì, tra l'altro, parlando proprio di sport, ho letto le dichiarazioni del presidente della Pergole Chiese, Cesare Fogliatta, che il presidente della squadra della Pergole Chiese, che è in Lega Pro nel girone A. E noi qua abbiamo perso, era quando io allenavo la Pergole Chiese, un presidente che è Andrea Micheli, aveva 37 anni, quindi è una semplice influenza. 37 anni senza patologie, zero, ha avuto la palla a gennaio, quando un po' è successo a Codogno, che un po' hanno chiuso Codogno, la febbre a 39, ma oggi a 37 e mezzo non dormi la notte, ma a gennaio prendeva la febbre a 39, diceva, beh, 3-4 giorni mi passa, 4-5 giorni così, ha avuto un'infezione polmonare, ha avuto delle difficoltà, è stato portato a Cremona, intubato per 10 giorni, peggiorato, è andato a Milano, e praticamente la cosa clamorosa è che hanno dovuto mettere delle macchine per fare un lavoro che facevano i polmoni, perché i polmoni sono stati bruciati. A 37 anni è morto, non visto da nessuno, e 20 giorni in ospedale nessuno l'ha più visto. Pensa te che robe,
che è un dramma, un grandissimo dramma.
È un dramma. Tra l'altro leggevo oggi che giustamente Cesare Fogliatta, lui e anche il caro dottore, che è purtroppo morto anche lui sempre dalla Pergole Chiese, giustamente dice, io anche se vogliono far ripartire il campionato, io mando i miei giocatori in pulma negli spogliatoi, che magari i magazzinieri, che magari in teoria sono un po' più colpiti, vado a rischiare di essere io responsabile della morte di una persona. Assolutamente non vuole più giocare, ma penso che sia un gesto di grande serietà. Mi auguro che venga preso un po' da tutti. Adesso vediamo un po' cosa evolversi, no, di questa pandemia terribile. Speriamo il prima possibile di svegliarci da questo incubo.
Anche perché, guarda, Alessio, su questo, noi, insomma, occupandoci, parlando per definizione di sport, da settimane ormai abbiamo declinato la nostra attenzione verso l'attualità, mettendo lo sport semplicemente come uno degli effetti, diciamo così, collaterali di questa emergenza, che poi sarà economica, investirà anche lo sport tutto, partendo dalla Serie A, ma soprattutto per le leghe minori, il dilettantismo e quant'altro. Però ti chiedo, da uomo di sport, quanto è stucchevole continuare a sentire personaggi di punta della nostra Serie A, tra presidenti, dirigenti, continuare a battibeccare sulla ripresa degli allenamenti, come se il mondo del calcio vivesse in una bolla non toccato dal coronavirus e soprattutto in grado di decidere, di dettare i tempi della ripresa delle attività?
Guarda, io sono rimasto sconvolto quando non si è giocata la partita Juve-Inter, no? Dove è saltato fuori, no? Calciopoli bis, ora indipendentemente Juve, Inter, Napoli, Roma, la cosiddetta ignoranza delle persone, no? Quindi si è dovuto rigiocare quella partita e le altre partite, perché anche da persone dentro il calcio, mi è piaciuto anche a Rino quando c'era il campionato passato, o a Liverani, non voglio che si torni il marcio di una volta, ma delle cose che io ho detto, siamo tutti, non si possono dire queste cose qua, cioè in un momento così delicato. E quando ho commentato anche la partita Juve-Inter giocata a porte chiuse, quindi uno spettacolo osceno, vedere che a noi dicevano di non stare un metro di distanza, mascherine, guanti, come ai gol della Juve, giustamente, tutti si abbracciavano e tutti, cioè come si è dovuto far giocare questa partita per pressioni dietro. Quindi io penso che questo purtroppo disgrazia che sta capitando debba dare un po' una ridimensionata a tutti, perché io ho giocato a calcio. Quando giochi a calcio pensi di essere onnipotente, quindi mi sembra che un po' tutti bisogna darsi un po' una levata, perché ci sta posarsi la polemica e tutto, ma andare a tirare fuori Calciopoli, mettere Calciopoli, e adesso le cose importanti sono altre. Detto questo, io mi auguro che qualche presidente che vuole far ripartire i suoi giocatori ad allenarsi non lo faccia, e per adesso è molto più importante la salute, perché fino a che secondo me non sei toccato c'è sempre gli altri. Bisogna un attimo pensare, è vero, parlavi giustamente te prima, sono danni economici, quindi insomma anche i presidenti, mica presidenti, si parla, ognuno poi avrà le sue difficoltà economiche, perché è un bagno di sangue, verrà fuori un bagno di sangue tra tutti. Però in questo momento qua pensiamo alla salute e pensiamo che in questo momento qua sia molto 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 più delicato concentrare su altro. È però una situazione, onestamente, senza poi avere troppe critiche per nessuno, è onestamente anche difficile prendere decisioni, capire cosa fare, perché non, giustamente parlate prima, mai successo una cosa del genere, e non è neanche facile. Per esempio, io mi ricordo quando si è giocato Juve-Inter, io fossi stato Damiano Tommasi, avrei riunito 15 giorni prima i capitani, i presidenti, e avrei detto non si gioca più, perché è una forbice troppo strana. Da Dybala, Rugani, Paolo Maldini, suo figlio, fortunatamente asintomatici, a un ragazzo di 37 anni che muore. Cioè, è troppo la forbice, quindi questo momento
nessuno
qua
è immune, il discorso è che è immune, ecco.
È quello, quindi bisogna adesso il calcio. Io mi ha fatto una domanda giornalista sul calcio mercato, un po' quando staccavamo sulla Juve, ho risposto per correttezza, ma pensare allo scambio Icardi Pjanic in questo momento qua, no, poi è un giochino che devi riempire le devi riempire un po' il giornale, anche perché poi posso dire anche voi, anche i giornalisti, poi, per anche un po' staccare, no? Anche un po' staccare dalla pesantezza, però che a voi siete molto importante. Sì, certo, però in questo momento qua le cose sono altre.
Eh sì, in effetti, insomma, anche a me riesce molto difficile in questo momento pensare al calciomercato, visto che lo faccio tutti i giorni. Volevo tornare sul discorso, no, del fermarsi per tempo. È vero che in Italia si doveva fermarsi prima, però diciamo c'è chi ha fatto peggio probabilmente, la UEFA, no, voglio dire, al di là degli altri campionati, perché comunque in Inghilterra, in Germania, insomma, si sono fermati dopo, però la UEFA doveva, secondo me, al di là di tutto, doveva fare un atto, no, di responsabilità, perché stava capendo quello che succedeva.
No, sono d'accordissimo, come ho detto che secondo me anche la scena di Parma-Spalla, no?
Mamma mia, cioè, sì.
ne abbiamo fatte noi, in questo facciamo Milano riparte, quindi andiamo a fare gli aperitivi tutti, quindi tutti usciti, i miei amici mi chiamavano, andiamo a un negozio, un locale che inaugura stasera, ma voi siete matti, ma no, ma una semplice influenza, quindi a Parma, quindi fanno il decreto prima, poi lì, poi dopo, poi cambiano, poi fanno. Però ripeto, qua nessuno pensa che abbia agito in malafede, assolutissimamente no, è che effettivamente è una situazione veramente troppo, troppo particolare, che è poi esplosa negli ultimi 15 giorni, perché mai a pensare che questa pandemia crescesse così in continuo, e anche l'UEFA doveva subito, l'NBA appena annusato la problematica, pan, chiuso fin tutte le partite. Cioè, una Lega dice, è così e deve essere così. Qua noi, per pressione di uno, per pressione dell'altro, ma deve giocare, no, perché la Juve è favorita, perché non sta bene fisicamente, ma di cosa stiamo dicendo? Andiamo a giocare partite, abbracciamo la gente, questi giocatori qua adesso sono positivi, chissà ancora quanti altri. Insomma, abbiamo fatto un po' di minestrone, tutto sbagliato, la UEFA, sono d'accordo, ci ha messo anche lei avendo monitorato già la nostra situazione italiana.
Anche perché, Alessio, a proposito di così non decisioni che devono servire anche da promemoria, il 19 febbraio a Milano, San Siro, Atalanta, Valencia, oltre 45.000 persone da Bergamo e dal Bergamasco, 3.000 tifosi da Valencia, e gli scienziati stessi si interrogano se quella partita non possa essere stato un
momento
po'
zero.
Il momento zero per la diffusione incontrollata del contagio. Ecco. Quindi, e come dicevi giustamente, le altre leghe come l'NBA, la MotoGP, la Formula 1, il tennis, si sono mosse tutte per tempo, la UEFA fino a 12 giorni fa ha lasciato 5 gare di Europa League sul campo di fronte al silenzio dello sport in tutto il mondo. Quindi,
e aggiungo i bar di Bergamo che vedevano la partita,
perché
la cosa bella. Noi amiamo questo sport qua, qualsiasi sport sia, parliamo del calcio, la cosa bella è non guardarsi magari da solo a casa, ma condividere con una pizza, con amici, un momento che per questa città era una roba meravigliosa. Ora questa città, nel vederla come è esultato, come è gioito, e vedere, abbiamo visto tutti le immagini dell'esercito con i camion, cosa stanno facendo, sì, è veramente è veramente un pugno pesantissimo al cuore. Quindi lì quella può essere stata veramente una bomba atomica per Bergamo, perché veramente è un momento veramente drammatico, forse ancora, non forse, più ancora che a casa mia, anche se a casa mia è a livello più o meno di Bergamo.
Adesso, prima di salutarti e di ringraziarti, l'immagine più forte che ti ha dato in questo momento di reazione, io parlo l'Italia in questo momento di difficoltà, qual è quella che ti è più piaciuta? Vedere insomma lo spirito degli italiani che comunque non si arrendono.
Ma sai, noi italiani siamo un paese di caproni, in senso buono lo dico, perché in senso di caproni, perché siamo sempre lì a fare mille polemiche uno contro l'altro, e anche il calcio per me è un po' lo specchio, no, della nostra cultura, dove veramente ognuno guarda al suo, sempre invidiare l'altro, criticare l'altro, quello, l'altro sbaglia sempre, io sono il migliore di tutti. Caproni in senso buono, perché poi invece quando le cose sono in grande difficoltà siamo anche i primi a metterci lì col testone basso e darsi tutti una mano con grande prova di solidarietà e qualsiasi cosa per dare una mano. Insomma, tantissimi eventi sono successi purtroppo, da Genova, mica Genova, alluvioni, mica alluvioni, come noi dopo lì riusciamo, o come noi, parlando di sport, come riusciamo a essere interessi, ventini milanisti e chi ne ha più ne metta, tutti contro uno con l'altro, poi a giugno ci sono i mondiali europei e diventiamo tutti uniti, tutti un gruppo unico. Quindi noi siamo fatti, nel bene e nel male abbiamo pregi e difetti, però poi nei momenti di difficoltà riusciamo a tirare fuori sempre il massimo. E quindi vedere oggi questi infermieri, questi dottori devastati che si addormentano nel corridoio dell'ospedale, loro sono veramente degli eroi e bisogna solo fargli un plauso e un ringraziamento, ripeto, sperando che questo incubo finisca il prima possibile.
Un grande abbraccio a tutto il popolo cremasco, un grande abbraccio ad Alessio Tacchinardi. Alessio, a presto.
Ciao Alessio, grazie ancora.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
Grazie.